Che cosa è successo ieri, se ce lo puoi riassumere in poche parole?
Allora, è successo che un boato nella notte ha svegliato gli abitanti di questa stradina abbastanza secondaria rispetto al centro di questa cittadina del Frusinate. Sta a 6 km da Sora e a 18 da Frosinone, in fondo alla Valle dell'Iri. Una bomba carta ha fatto saltare la porta del circolo di rifondazione del posto. In questo paese Rifondazione è il primo partito del centro-sinistra alle ultime regionali. C'ha abbastanza presa, c'era un candidato locale che era un consigliere regionale uscente che ha fatto il pieno di voti e quindi diciamo la sede era messa in una strada secondaria, però il partito è abbastanza visibile. La Digos e i carabinieri, quando sono arrivati, hanno trovato in mezzo alla ferraglia che aveva prodotto lo scoppio, hanno trovato un adesivo o un volantino lì. Sono stati poco chiari, comunque c'era questa cosa con un'aquila sopra un fascio littorio e la scritta "Boia chi molla", insomma.
È stato interpretato come la rivendicazione dell'attentato.
Ed è stato interpretato come una rivendicazione dell'attentato. Oddio, potrebbe anche essere un depistaggio. Fatto sta che però 15 giorni fa la segretaria del circolo, si chiama Angela Mancini, aveva trovato una svastica incisa sul cofano della sua macchina, per cui l'episodio è...
Forse i due episodi sono collegati, insomma.
Esattamente.
Al di là dell'episodio di ieri, qual è un po' il clima, appunto? Questi episodi si ripetono, com'è la situazione politica, diciamo, in quel territorio?
Dunque, in quel territorio, nel paese, che poi c'ha 13.000 abitanti, quindi insomma è un paese abbastanza grande, non ci sono gruppi organizzati, nessuno mi ha... io ho sentito un po' di gente... per fare l'articolo, nessuno mi ha detto, mi ha riferito di scritte sui muri o di settori organizzati, eccetera. Invece nei paesi intorno ci sono soprattutto pezzi di tifoseria, questa diciamo coatti da stadio un po' politicizzati, eccetera. È un territorio che storicamente ha visto il radicamento di personaggi come Ciarrapico, per esempio, no? Che era un editore dichiaratamente fascista, che a un certo punto ha fondato due giornali, Latina Oggi e Ciociaria Oggi, e pubblicava libri di chiara ispirazione neofascista. Una grossa presa sul territorio, tant'è che a un certo punto quest'uomo, pur rimanendo fascista, decide di appoggiare Andreotti, quindi a Destra Democristiana.
Non mi sembra tanto una contraddizione da certi punti di vista.
No, volevo dirti che con la dissoluzione della Democrazia Cristiana la nuova destra eredita questo pacchetto di consensi, diciamo, e Forza Nuova annuncia da tempo l'apertura di una sede a Frosinone, per la precisione nella zona dove c'era la vecchia standa di Frosinone, quindi abbastanza centrale. Non riesce mai ad aprirla per ragioni sue, probabilmente perché comunque non riesce mai magari ad avere la forza organizzativa necessaria, anche perché la concorrenza della destra sociale istituzionale è abbastanza forte. Storace, mentre è presidente della regione, sceglie di fare il consigliere comunale di quella città, insomma. Però succede che a Frosinone gruppuscoli di fascisti da stadio, chiamiamoli così, poi chiaramente ci vorrebbe un livello di analisi magari più approfondito, continuano a praticare una specie di rito che è quello di aggredire personaggi identificati come compagni che frequentano una taverna che sta nella vecchia zona industriale verso l'aeroporto, oppure che aggrediscono con le spranghe gli studenti che fanno i cortei contro la ministra Moratti, e ci sono scritte sui muri e allo stadio la situazione è incandescente, piena di fasci vittorie in occasione di partite importanti. Frosinone sta nello stesso girone del Napoli, la città viene blindata proprio per evitare gli scontri. L'importanza di Frosinone da questo punto di vista la possiamo definire anche attraverso la scelta per esempio dei questori. L'ex poliziotto democratico Margherito, che era stato questore all'Eure, era quello per capirci, che nel 75 aveva denunciato le armi illegittime con cui la Celere andava alla carica dei lavoratori che scioperavano, e nel 2000 invece farà caricare un pensionato che stava manifestando a Ponte Galeria. Non so se ricordate la manifestazione del 15 gennaio sotto Ponte Galeria,
quella contro il CPT
che fu caricata selvaggiamente, ci furono scene di caccia all'uomo, e lì c'era questo ex poliziotto democratico che caricava la piazza. Dopodiché viene promosso questore e viene spedito proprio a Frosinone. Frosinone è quindi una città dal loro punto di vista abbastanza interessante, perché c'è questo snodo, penetrazione ormai accertata della camorra da un lato e terreno di scorribande in qualche maniera, anche perché quei territori sono in particolare Isola Liri, perché Isola Liri era un terreno di grandi lotte operaie nel primo dopoguerra.
Quali sono gli insediamenti industriali che c'erano?
Guarda, c'erano delle cartiere. Isola Liri era proprio una terra di cartiere con grandi lotte operaie. Andarono a studiarla gli storici legati a Sandro Portelli, quelli del gruppo I Giorni Cantati. Non so, la radio ne ha parlato a suo tempo di questo gruppo. E hanno prodotto una bella raccolta di storia orale, di testimonianze. Dagli anni 70 comincia una deindustrializzazione. Da allora questo territorio è in attesa di una sua ridefinizione, è in perenne fase di transizione. Dentro questa fase di transizione si giocano grandi opere incompiute, grande clientelismo democristiano, c'è una antropizzazione della pianura molto, molto intensa, e in mezzo appunto ci sta questa
cittadina che poi non è neanche molto grande, insomma.
No, non è neanche molto grande, però nella pianura della Ciociaria praticamente non c'è soluzione di continuità fra una cittadina e l'altra. Abbiamo detto che a 6 km da Sora, anche Sora è una città dove per esempio era stato provato un tentativo di centro sociale a metà degli anni 90, si chiamava Annarella questo centro sociale, ma era veramente un enclave isolatissima in una città che invece vedeva per esempio scontrarsi al ballottaggio due sindaci di destra e anche lì una tifoseria con dei caratteri abbastanza violenti. Frosinone, abbiamo detto che tipo di territorio esprime. C'è a Frosinone nella pianura di Anagni la più grande fabbrica metalmeccanica del Lazio, che esprime molta conflittualità, così come quella di Cassino, ma su entrambe le fabbriche pesa il potere clientelare dei potentati politici ed economici del posto.
E poi non lontano lì c'è anche la fabbrica chimica della Scala a Ceccano, se non mi sbaglio. Sempre
esattamente,
lì decine...
ci sono, c'era la Scala, c'era Squib, no? Sono tutte zone dove però la delocalizzazione in questo momento è potentissima, basti pensare, ne so, all'esperienza della Fiat di Cassino, che partono continuamente pezzi di cosa.
E la deindustrializzazione ovviamente lascia dietro di sé una scia di tensioni sociali e di anche così di ridefinizione dei territori e dei rapporti di forza anche all'interno dei territori, insomma.
Esattamente, quello che è preoccupante è che i carabinieri del luogo si siano spicciati a dire che si tratterebbe di una ragazzata, di una bravata, che è la stessa cosa che dicono i carabinieri della Digos del capoluogo, che è piuttosto attiva e fastidiosa contro gli studenti. La Digos di Frosinone è piuttosto, diciamo, virulenta nei confronti dei focolai di resistenza messi in piedi dai collettivi studenteschi, eccetera.
Parlavi di aggressioni nei confronti di chi manifesta contro la riforma Moratti, ci sono altri episodi o comunque ci vuoi raccontare qualche episodio che magari
ti è capitato? L'episodio saliente è questo qui. No, allora, qualche tempo fa la Digos ha fatto irruzione nelle case di studenti politicizzati di sinistra, mentre invece rispetto all'aggressione con le spranghe del loro corteo non ha fatto niente e l'ha definita una ragazzata. La stessa cosa succede agli avventori di un locale che sta nella zona industriale di Frosinone.
La taverna di cui parlavi prima.
Esattamente, la taverna di cui parlavo prima. Spesso e volentieri vengono aggrediti, un po' come fanno in piccolo, chiaramente al Forte Prenestino, quando i fascisti ogni tanto cercano di filtrare il flusso dei compagni che vanno al Forte e cercano di praticare aggressioni che più o meno gli riescono. E la stessa cosa succede anche a Frosinone. Da premettere che mentre Roma ha 4 milioni di abitanti, Frosinone ce n'ha molti, molti, molti meno, quindi è impensabile che le forze dell'ordine non sappiano nome, cognome, paternità e maternità di questi personaggi.
Poi sappiamo che in provincia anche le storie individuali spesso si incrociano, insomma, ci si conosce di famiglia, insomma.
Esattamente, quindi è questa tendenza a voler considerare una ragazzata quello che invece è un'aggressione squadristica in piena regola, la dice lunga magari anche sulla connivenza tra forze dell'ordine e questi personaggi. Ecco, per esempio, un tale Mr. Bill era un personaggio di primo piano nell'entourage di Rauti, esattamente, no? E viene proprio da là. Questo personaggio aveva un consenso notevole nel suo territorio, tanto da tirarsi fuori da Enne e passare al centro-sinistra nel momento in cui si formava il governo, uno dei governi dell'Ulivo, adesso non vorrei dire una sciemenza, ma probabilmente il governo D'Alema o il governo Amato. E chiaramente questo passaggio non avvenne attraverso, che ne so, un pentimento di questo personaggio. Questo personaggio passò con il suo pacchetto di voti clientelari e venne ben accetto, diventò sottosegretario di uno di quei governi.
Anche perché Mr. Ville poi è un avvocato di una certa importanza in quella zona e quindi, appunto, come dicevi tu, si porta appresso tutti i suoi rapporti anche coltivati nell'attività economica all'interno della politica.
Esattamente, quindi questo è il contesto in cui sta maturando. In particolare a Isola Liri poi da una mesata il sindaco locale, che è un personaggio dell'Udeur, altro partito molto ambiguo da questo punto di vista, ha cacciato dalla giunta l'assessore di Rifondazione perché era stato chiesto attraverso un documento di fare un regolamento sugli appalti, perché dentro quella cittadina gli appalti passavano tutti senza controllo con una procedura d'urgenza e i costi per l'amministrazione comunale erano estremamente gonfiati. L'uomo che gestisce questi appalti per conto del comune è un uomo legato a doppio filo con il sindaco, quindi tipica gestione da vecchia Democrazia Cristiana di questo comune. Quindi anche lì il contesto è il contesto di una gestione pesante, ecco, dal punto di vista della trasparenza e della moralità.
Va bene, senti, noi ti ringraziamo per questo quadro, insomma, a partire da un fatto che nemmeno noi ovviamente vogliamo minimizzare, ma insomma una bomba carta, fortunatamente, che non ha avuto vittime personali, però insomma permette di aprire.
Non ha avuto vittime, però una pesante scrivania è stata scaraventata dall'altra parte della stanza. La soglia di marmo della dell'ingresso è stata divelta e frantumata e quindi diciamo i danni ci sono stati, le bombe carta, gli ordigni che esplodono in questo modo, per esempio l'attentato all'Astra di qualche mese fa ne è un chiaro caso, soltanto perché scoppiano di notte a un'ora improbabile non lasciano delle vittime sul campo, ma se no fanno dei danni enormi.
No, era soltanto per dire che appunto valeva la pena comunque aprire un po' una finestra sulla provincia, anche perché spesso viene trascurata, insomma, dal punto di vista appunto dell'indagine politica, insomma, dell'analisi o del racconto. Noi ti ringraziamo e magari vedremo se ne saprà qualcosa in più nei prossimi giorni.
Buon ascolto, grazie a tutti.
Grazie, ciao.